Bene, bene, bentornati carissimi amici ascoltatori e benvenuti quindi a questo terzo appuntamento della settimana. Stiamo studiando, stiamo leggendo il capitolo 8 del Vangelo di Matteo e leggiamo, dopo aver visto fino a ieri alcuni miracoli di Gesù, leggiamo il testo dai versetti 28 al 34. Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci?» Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo, e i demoni lo pregavano dicendo: «Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi usciti se ne andarono nei porci, e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare, e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono, e andati nella città, raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città uscì incontro a Gesù, e come lo videro, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. Gesù si trova in quella regione oggi chiamata Gadara, i cui abitanti discendevano dalla tribù di Gad. Nel Vecchio Testamento, quando il paese venne diviso tra le tribù di Israele, la tribù di Gad si trovava dall'altra parte del fiume Giordano. Non avevano preso completo possesso della terra promessa, e questa loro lontananza dal resto del popolo ebreo aveva facilitato la loro mescolanza con i popoli pagani che vivevano in quel territorio. Il fatto che allevassero maiali, cosa proibita per gli ebrei in quanto erano considerati animali impuri, ci fa proprio vedere questa loro contaminazione. Quando Gesù entrò in questa regione, gli vennero incontro due uomini pericolosi, due uomini indemoniati. Queste persone erano così furiose che nessuno osava passare di là. A sorpresa, quando vedono Gesù, questi demoni, parlando per bocca di questi uomini, iniziano a parlare con Gesù facendogli delle richieste sorprendenti. Studiando gli altri Vangeli, abbiamo già detto qualcosa sui demoni. Ad esempio, qual è l'origine dei demoni? Non possiamo essere dogmatici. Il mondo fisico ha qualcosa dentro di sé che non può essere visto, è l'atomo. E così anche nel mondo spirituale ci sono certe cose che non possiamo vedere. I demoni controllano l'uomo in modo che lui non può fare ciò che vuole. Portano le persone a fare delle cose terribili, a fare atti che distruggono loro stesse e altre persone, arrivando a uccidere. I demoni vogliono abitare nel corpo di una persona. Se un demone viene buttato fuori da una persona, questi va in giro per cercare di ritornare ancora in quella persona, e se non può entrare, andrà da un'altra. Non vuole essere senza corpo. Quando il Signore caccia i demoni da quest'uomo, loro erano disposti ad entrare nei corpi dei maiali che stavano pascolando sulla collina. Gesù sembra accontentarli, ma vediamo che il branco di maiali, tuttavia, preferisce morire piuttosto che essere posseduto da demoni. Questa grave perdita economica provoca una decisa reazione nei proprietari dei maiali. È sorprendente, infatti, leggere che la gente di Gerasa venne a chiedere al Signore Gesù di lasciare la loro zona. La ragione era che preferivano avere dei maiali anziché lui. È una questione di desideri del cuore. Anche ai nostri giorni c'è tanta gente che preferirebbe avere altre cose, che sono sullo stesso piano dei maiali, invece di avere Cristo. Nel Vangelo di Luca abbiamo letto che quell'uomo, che era venuto a contatto con la grazia di Dio, non voleva andarsene, voleva rimanere sempre con Lui. E così è per tutti coloro che hanno conosciuto personalmente Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo che quando Gesù tornò dall'altro lato del lago di Galilea, una folla si radunò attorno a lui e tra questi alcune persone disperate. Così arriviamo al capitolo 9 e in questo capitolo troviamo che Gesù compie altri 6 miracoli e chiama uno degli apostoli, Matteo. Poi Gesù ha uno scontro coi farisei e prosegue il suo ministero in Galilea. Nel capitolo precedente abbiamo visto 6 miracoli che dimostrano che il re ha potere sopra gli elementi naturali e soprannaturali. Ed anche nel capitolo che segue, questo che stiamo andando a leggere, Gesù compie miracoli fisici di guarigioni, uno dei quali si potrebbe classificare come soprannaturale, il risuscitare i morti, e poi compie miracoli spirituali di liberazioni dai demoni. Ma vediamo adesso che Gesù ritorna a Capernaum. Leggiamo i versetti dall'1 all'8 da questo capitolo 9 di Matteo. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, cos'è più facile, dire «i tuoi peccati ti sono perdonati» o dire «alzati e cammina»? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e vattene a casa». Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò il Signore che aveva dato tale autorità agli uomini. Gesù ha abbandonato il paese dei Gadareni, che non lo ha voluto, ed è ritornato a Capernaum. Ci vengono dati dei dettagli da Marco riguardo a questo evento. Marco ci dice come quest'uomo è stato calato attraverso il tetto di una casa perché intorno c'era una grande folla, e il Signore non solo lo ha guarito, ma ha perdonato il suo peccato. La guarigione e il perdono dei peccati qui sono due cose collegate. Quest'uomo aveva bisogno di essere guarito fisicamente, ma Gesù per prima cosa si occupa della sua salute spirituale. Questo era importante, che i suoi peccati fossero rimessi. Per questo è venuto Gesù, per questo motivo è morto sulla croce, per rimettere i peccati di coloro che vanno a Lui. Solo dopo l'intervento degli scribi e dei farisei, e per dimostrare tutta la potenza e l'autorità che aveva ricevuta dal Padre, egli guarì il paralitico. Gli scribi erano dell'opinione che il Signore non poteva perdonare i peccati di quest'uomo malato. Il Signore, che vedeva i pensieri delle loro menti e il male nei loro cuori, ha domandato loro se fosse più facile guarire o perdonare i peccati. Non risposero alla sua domanda, ma se avessero risposto, avrebbero dovuto dire: «Per noi uno è tanto grande quanto l'altro». Quando quest'uomo paralitico si è alzato e ha camminato, ha capito che colui che lo aveva fatto camminare era colui che avrebbe perdonato i suoi peccati. Solo Dio poteva rimettere i peccati. Con queste parole Gesù stava offrendo a chi lo avesse accettato una ulteriore possibilità di vedere in Lui il Messia. Amici, noi non possiamo perdonare i peccati, solo il Signore Gesù può fare questo. Noi possiamo predicare il Vangelo di Cristo, che è potenza per la salvezza dell'uomo. Il paralitico ubbidisce all'ordine di Gesù e se ne va a casa sua, provocando nella folla un grande stupore. Furono infatti presi da timore, pensando che un uomo potesse compiere tali opere miracolose, e davano gloria al Signore per questa possibilità offerta agli uomini di mostrare la potenza di Dio. A questo punto troviamo che Gesù chiama proprio l'autore del Vangelo perché divenga un suo discepolo. Leggiamo i versetti dal 9 al 13. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi», ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi «voglio misericordia e non sacrificio», poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Matteo ci parla della sua chiamata in un solo versetto. Luca ci dice che Matteo ha dato una grande cena in onore di Gesù. Puoi trovare questo in Luca al capitolo 5. Evidentemente, quello che segue accade durante la sua cena. Matteo ha invitato molti dei suoi amici pubblicani a questa cena perché vuole che anche loro conoscano il Signore Gesù Cristo. I farisei non possono credere di dover mangiare con dei pubblicani e peccatori. Ma io credo che tutti hanno bisogno di essere raggiunti da Cristo e quindi dobbiamo avere dei contatti anche con loro, con queste persone che vengono appartate, marginate. Gesù fa una precisazione molto chiara circa il suo mandato. Gesù è il grande medico. È venuto a guarire l'umanità dal suo problema di base, il peccato. Matteo cita Osea, capitolo 6, versetto 6, dall'Antico Testamento, quando Gesù ha detto «Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento», ha certamente incluso i farisei perché erano peccatori. Infatti, tutti noi siamo inclusi, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, così ci ricorda Romani 3, 23. Egli era il grande medico, ed egli, Gesù, non andò in giro a curare i sani. Era venuto per servire coloro che erano ammalati di peccato. Il Vangelo è veramente per coloro che riconoscono il loro bisogno. Ci sono delle persone che pensano di essere troppo buone per avere necessità di essere salvate. Non sono consci del loro bisogno. E se tu riconosci di avere un bisogno, allora il Vangelo è per te. Cristo può e vuole salvarti. Ma se ritieni di non avere bisogno di nulla, allora, mi dispiace, il Signore non può fare nulla per te e per quanti pensano di non essere ammalati. A questo punto gli scribi e i farisei continuano il loro attacco ai discepoli di Gesù, prendendo esempio dal comportamento di Giovanni Battista e dei suoi discepoli. Leggiamo il passo che va dal versetto 14 al 17 da Matteo, capitolo 9. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero, «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro, «Possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano». I discepoli di Giovanni avevano osservato il Signore Gesù. Dopotutto, alcuni dei suoi discepoli erano stati originalmente discepoli di Giovanni. Sappiamo che Andrea e Filippo lo erano. Alcuni di questi discepoli di Giovanni dicono «Guarda, qui c'è qualcosa di un po' diverso da come facciamo noi e ci chiediamo perché». Giovanni, come abbiamo detto, era un profeta dell'Antico Testamento, arrivato al Nuovo Testamento per fare l'annuncio che Malachia ha tanto predetto, che un messaggero verrebbe a preparare la via per il Signore Gesù Cristo. Giovanni dice, «Tutto quello che faccio prepara la strada per il Signore, che sarà qui tra poco». Ed è accaduto come aveva detto. Gli scribi e i farisei chiesero spiegazioni a Gesù, che rispose paragonando la situazione che i suoi discepoli stavano vivendo a un matrimonio. Sarebbe stato un controsenso digiunare e fare cordoglio mentre erano in corso i festeggiamenti. Ciò stava a significare che era giunta l'era della salvezza e i riti di cordoglio della vecchia epoca erano incompatibili. Solo in seguito, durante il periodo tra la sua morte e la sua resurrezione, sarebbe stato opportuno rattristarsi. Anche noi cristiani di oggi ogni tanto digiuniamo. Il digiuno è un beneficio se serve a ricordare che il nostro Signore è in cielo e noi siamo nel mondo che lo ha respinto. Il punto importante però è che, sia che noi festeggiamo o che digiuniamo, il compito dei cristiani è quello di portare la parola alla gente che ha bisogno di Lui. Il nostro Signore dice questo, «L'alleanza vecchia, il vecchio patto della legge, è finito, e non è venuto per progettarne un'altra o per continuare sotto quella legge. È venuto per provvedere un indumento nuovo, che è il vestito della giustizia, dato a tutti quelli che hanno fiducia in Lui». Questi versetti riguardanti il digiuno sono seguiti da quella che è conosciuta come la parabola della stoffa o degli otri nuovi. Gesù sa che a quell'uomo piace la vecchia via, il vecchio vino, cioè la sua vecchia religione. Ma com'è assurdo prendere un pezzo di stoffa nuova per riparare un vestito vecchio o mettere del vino nuovo che deve ancora fermentare in otri vecchi che hanno ormai perso la loro elasticità. Così è altrettanto assurdo cercare di adattare la nuova religione, quella che ha portato Gesù, il Vangelo, al legalismo stabilito dagli uomini. Gesù non è venuto per rammendare la legge, egli è venuto a pagare la condanna del peccato, morendo sulla croce. Egli ha fatto ancora di più, egli è risorto dalla morte, così che potesse vestire il nuovo abito della giustizia. Egli ci dà il nuovo vino del Vangelo, ma non possiamo contenerlo in vecchie abitudini, dobbiamo metterlo negli odri nuovi della grazia e non in quelli vecchi della legge. E qui, a questo punto, vedendo che il tempo a mia disposizione sta terminando, io mi voglio fermare qui. Bene, ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.